Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, ed egli vi rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le fiere, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Parola del Signore. È uno dei brani più corti che la liturgia domenicale ci fa considerare durante l'anno liturgico, e un po' ci stupisce perché avete sicuramente intravisto dentro questo scarno tracciato tutto un racconto, tutta una realtà che siamo abituati invece a conoscere attraverso gli altri racconti evangelici sulla tentazione di Gesù nel deserto. Vi ricordate, no? Quando Gesù entra nel deserto è tentato da Satana, che gli prospetta almeno tre possibilità, se ricordate bene, cioè che queste pietre diventino pane, che tutto questo che vedi sia tuo se ti sottometti a me, e poi se ti butti dal pinacolo del tempio. E Gesù risponde con la parola di Dio. Ma Marco, quando vuole raccontare questo vestibolo, diciamo così, della predicazione del Figlio di Dio, questo vestibolo durato 40 giorni, la tentazione del deserto, sembra affrettare il racconto, cioè sintetizzarlo appunto in poche righe. E in quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, egli vi rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Allora, per entrare in questo scarno racconto, dobbiamo metterci nella posizione di chi lo ha ascoltato, di chi ha ascoltato la predicazione di Pietro, cui Marco era fedele, no? Diciamo quasi il redattore, no? È lui che ha ascoltato questa predicazione e si è lasciato raggiungere dall'annuncio della morte e risurrezione del Cristo dalla predicazione di Pietro, per l'appunto. Allora dobbiamo tener conto di chi ascoltava queste parole che Marco raccontava o che Pietro forse raccontava nella sua predicazione. Che cosa dicono queste parole a questi uomini che ascoltavano? Dicono che Gesù è entrato nel deserto per prendere sulle sue spalle quella sfida che Israele ha accolto il giorno che è stato liberato dall'Egitto. Lo fa con poche parole, sapete perché? Perché non c'è bisogno di raccontare a uno che ha fatto di questa esperienza un memoriale, cioè una realtà da ricelebrare costantemente e per sempre, l'uscita dall'Egitto per l'appunto, e la scoperta della propria identità di chiamati, di eletti da Dio come popolo, non ha bisogno di dire molte cose. Questi uomini a questa parola, gli ascoltatori di questo Vangelo, a questa parola si riconoscono dentro questa identità. Ascoltano Marco che dice: Gesù entrò nel deserto, e questi uomini direbbero in cuor loro: è entrato nel deserto come noi, come ci entrarono i nostri padri e come sta accadendo anche alla nostra vita. Tutte le volte che decidiamo di prestare ascolto alla parola di Dio, di nutrirci solamente dei suoi giudizi e di attendere che si compia questo mistero di salvezza che egli è venuto a raccontarci, è venuto ad annunciarci. Poi, che cosa comprendono questi uomini che ascoltano questa parola? Che è stato lo Spirito a condurre Gesù nel deserto. Vuol dire che lo Spirito conduce me in una realtà arida come la storia, dentro la quale potrei ricercare le orme di Dio. È lo Spirito che mi dà la possibilità di accorgermi quello che sta accadendo nella mia vita, se sto seguendo la via di Dio, se sto seguendo la via delle mie passioni. Voi l'avete sperimentato sicuramente tante volte, volendo entrare in un cammino di conversione, vi siete trovati spesso confusi dalle cose che accadevano intorno a voi, nell'incapacità di comprendere se veramente la conversione in cuor vostro era accaduta o no. Che cos'è che ci mette fuori strada? Accorgerci che mentre siamo là ad accogliere la voce di Dio che ci chiama, dall'altra parte siamo anche spettatori dei nostri peccati, che sembra non se ne vadano mai, dei nostri vizi, che sembra non ci abbandonino mai. Ci sentiamo divisi noi stessi. Allora questa parola dice anche al nostro cuore: guarda che se tu entri in questa sfida è lo Spirito che ti accompagna, è lo Spirito che ti porta questo tempo della tua vita senza capire, senza sapere, senza conoscere. È un tempo che Dio ha scelto e che lo Spirito ha pensato di accompagnare. E poi questa espressione, che penso forse non ha fatto effetto a nessuno, dice: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Non ce li immaginiamo noi, no? Negli altri racconti della tentazione di Gesù nel deserto non ci sono le fiere, ci sono le difficoltà del digiuno, della solitudine, del tutto quello che tu ti puoi immaginare in un deserto, non l'idea che in un deserto ci siano le fiere. Ma questa frase così sintetica di Marco, stava con le fiere e gli angeli lo servivano, sembrano dipingere con una sola pennellata quella che è la storia dell'uomo, quella che è l'esperienza dell'uomo che cerca Dio. L'uomo che cerca Dio si sente costantemente attratto da una realtà e respinto da un'altra. Sente, vede chiaramente dentro, davanti ai suoi occhi, la divisione, la spaccatura che c'è tra la capacità e il desiderio di fare il bene e l'impossibilità di realizzarlo. Stava con le fiere vuol dire che combatteva questa dura battaglia contro le passioni. Ma Gesù può nutrire le passioni? Certamente no, lo sapete, perché non ha il sospetto del peccato originale. Tuttavia Gesù si espone alla possibilità di essere tentato. Tu però l'esperienza la fai. Ti accorgi che quando entri in un tempo santo, pensa alla Quaresima che è appena cominciata, non so se la tua esperienza è sicuramente la mia, fino a qualche giorno fa sentivo dentro il cuore un desiderio ardente di entrare in questo tempo. Sono passati 3 giorni e già mi accorgo di non avere uno spirito che mi ci faccia entrare degnamente. Mi accorgo che le cose che fino a ieri non avrei neanche considerato, adesso vengono a turbare tutta la mia mente, i miei pensieri e tutte, non parlo di grandi tentazioni, ma quell'atteggiamento, quel sospiro, diciamo così, dentro, che ti dice: ma vale la pena, ma che succederà, ma questa Pasqua sarà veramente la Pasqua della tua vita, ma sarà veramente questo il tempo in cui tu comprenderai cosa vuol dire convertirsi, sarà veramente questo il cammino che ti porterà ad abitare la tua vera identità, la tua vera vocazione e ad agire concretamente secondo la volontà di Dio? Avrai questa possibilità? Entri in un tempo forte e ti senti tanto sciocco, tanto da una parte, dall'altra dice: stava con le fiere ed angeli lo servivano. Sembra quasi di ritornare alla memoria quella immagine di Giacobbe, vi ricordate? Quando nel sogno vede una scala da cui angeli salgono e scendono, cioè angeli lo servivano, come dire che dentro questo deserto, in mezzo alle fiere, la realtà della preghiera, la possibilità di rimanere in relazione con Dio, di guardare, contemplare ciò che Gesù vede nel rapporto trinitario che ha con il Padre e con lo Spirito Santo, vedere qual è la necessità della propria missione in mezzo agli uomini. E per ogni uomo guardare attraverso la preghiera come la volontà di Dio diventa concreta, diventa possibile, diventa adeguata ai fatti che accadono, diventa una vocazione sempre nuova, una chiamata costantemente rinnovata. Gli angeli che lo servono sembrano raccontare questo tempo in cui prima della predicazione le parole dette della Trinità diventano occasione di salvezza dentro l'esperienza di Gesù. quelle occasioni che poi Gesù ripeterà, offrirà di nuovo a tutti gli uomini e donne che incontrerà in quei 3 anni della sua predicazione, quando guarirà malati, quando gli darà la vista ai ciechi, risusciterà dalla morte, quando perdonerà, mostrerà la misericordia di Dio e soprattutto quando si offrirà come sacrificio a Dio. E poi questo inciso che fa Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva, e questo amici è tutto il contenuto della predicazione di Gesù: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, questo è il cuore, questa è la chiave per entrare in questa quaresima. Primo, il tempo è compiuto. Guarda la tua storia, guarda la tua esperienza. Prova a guardare, no? dice un salmo, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ferma il tempo, la quaresima questo ti chiede, ferma il tempo. Quanti anni hai a disposizione? Quanto tempo pensi che si apra, davanti a te come un varco dentro il quale tu puoi entrare, incedere tranquillamente? Se hai compreso qual è il tuo posto in questo tempo della vita, che cos'è che pensi che puoi ancora realizzare e che cosa ti sarà difficile immaginarti? Guarda che questo dice se tu hai il concetto della compiutezza del tempo oppure no. Io direi che noi non ce l'abbiamo questo concetto. Per noi il tempo non è compiuto. Noi sappiamo che per fare alcune cose ci avremo bisogno ancora di e ancora di questo e ancora di quello, soprattutto elimineremo alcune cose, alcune persone, alcune situazioni. Ancora abbiamo in testa delle proroghe da chiedere, abbiamo in testa ancora una richiesta costante a Dio che allarghi il tempo, che allunghi questa realtà, questo tempo che ci è stato dato. Sapete che il tempo ci è stato dato, dice degli apostoli, lo spazio e il tempo Dio li ha dati agli uomini per cercare Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come attentoni perché non sia lontano da ciascuno di noi. Noi questo lo sappiamo, ma ancora non abbiamo forato questa parete, non abbiamo ancora sconfitto questa difficoltà, non siamo andati ancora dall'altra parte a dire finalmente amen, amen, mi trovo davanti al tuo cospetto, capisco che cos'è la mia vita, ho capito perché mi hai dato questa opportunità nella storia, a che cosa serviva il tuo regno, a che cosa serviva la mia salvezza, la abito devotamente, ti sono grato per i doni che tu mi hai fatto in relazione a questa missione, a questa vocazione, prendimi, io sono tuo, sono pronto ad entrare in questo incontro con te. Questa sarebbe la compiutezza del tempo. Ma non solo, sapere cos'è la compiutezza del tempo significa anche entrare nella vita dell'altro e riconoscere i segni del passaggio di Dio. Tutti quei segnali che Dio ha posto nell'esistenza dell'altro e che dicono che oggi, che sta davanti ai tuoi occhi, non è ancora giunto alla sua pienezza, che oggi ancora si sta dibattendo nei suoi peccati e che quindi è necessario che tu abbia misericordia verso di lui. Che tu abbia pazienza con lui, così come egli ha pazienza con te. Se ti ha dato un tempo, questo dice la sua misericordia. Se ti chiede un tempo per gli altri, questo dice qual è la misericordia alla quale ti vuole chiamare. L'esperienza di misericordia alla quale ti vuole chiamare. Capite come si entra nella quaresima? Si entra con discorsi chiari. Non c'entrare più come uno che questa quaresima smette di fumare o smette di mangiare o smette di fare qualcosa e poi pensa che alla fine come premio gli verrà data non so quale emozione la notte di Pasqua per poi ricominciare con Pasqua vista tutte le cose che uno fa durante tutto l'anno. Questo è il tempo della tua vita, ha una sua compiutezza. Quello che ti doveva essere annunciato ti è stato annunciato, quello che lo Spirito voleva dirti te lo ha detto, la possibilità che stai aspettando è questa. Allora cosa fare? Dice la frase, dice l'annuncio di Gesù: il regno di Dio è vicino, questo vuol dire che è incontrabile, puoi fruire di questa realtà del regno, la puoi conoscere, non è più lontano, non è più distante, non è più impossibile, non è più per addetti ai lavori. Questa realtà del regno sta proprio sotto la pelle della storia che tu stai vivendo in questo momento. Abbi il coraggio di alzare questo lembo, di togliere questa coltre e la tua coscienza intimorita dal peccato vi ha posto. Abbi il coraggio di guardare cosa c'è, non aver paura, non aver paura. È un deserto, ma gli angeli ti serviranno, ti verranno incontro, non permetteranno che le fiere ti portino via questa speranza. Allora, il regno di Dio è vicino, Gesù sta dicendo è possibile il regno di Dio, ci si può entrare. Come si fa? Convertitevi e credete al Vangelo, cioè cambiate rotta, non andate più dove siete andati finora. Sapete dove siete andati, dove siamo andati tutti? Siamo andati verso un discorso di aggiustamento delle cose, mediocre, mediocre, non chiedo niente, non mi aspetto niente. Un ragionamento dentro il quale facciamo piccoli mercanteggiamenti con Dio, il modo di pensare di tutti i giorni, il modo di pensare a una vita dove tutto sommato, se si dovesse ricommettere un peccato, Dio chiuderà un'altra volta un occhio. Vuol dire non pensare che il tempo è compiuto. Se il tempo è compiuto non c'è bisogno che Dio chiuda un occhio. Anzi, Dio li terrà tutti aperti, ma anche io non chiuderò un occhio e mi deciderò di allontanarmi dai miei peccati. Capisci? Cos'è convertirsi? E ripensare la propria vita come un momento in cui, se il regno è vicino, io posso volentieri entrare, posso volentieri aderire a questo invito. E poi credere al Vangelo, e qua amici è la cosa più difficile di tutte, ma da comprendere, perché a te come risuona questo discorso che bisogna credere al Vangelo? Primo, che bisogna leggere i quattro Vangeli, credere che tutto quello che vi è scritto è vero. E tu dici, beh, ma io penso che è vero, di cuore le credo, credo in questo, credo in quello, credo in tutto. Amici, il Vangelo non è un libro da leggere. Il Vangelo è una realtà a cui affidarsi, è una logica dentro la quale camminare, è un modo di ragionare dentro il quale vivere o attraverso il quale vivere. È un nuovo linguaggio, una lingua che tu non conosci e sei chiamato invece ad usare per parlare con l'altro, per parlare con il tuo prossimo devi tener conto di quello che il Vangelo ti ha detto, cioè primo, che questa tua vita non è l'unica vita che vivi, non è l'unico tempo che vivi, ma c'è una vita autentica che ti sta aspettando. Se è così, non avrai più paura delle ingerenze che il tuo prossimo può fare, non avrai più paura delle accuse che il tuo nemico può rivolgere. Capisci cosa vuol dire credere al Vangelo? Non vuol dire fare i bravi e fare il boy scout, vuol dire credere al Vangelo che quelle cose che temi Gesù sulla croce le ha sconfitte, che non sono più per te una minaccia, che non saranno più per te un'occasione di difficoltà, di solitudine o di abbandono, che il prossimo, che il tuo nemico, anzi il prossimo non so che immaginai, che il tuo nemico, quello di cui hai benissimo in mente il volto, costui non è più uno da condannare e da uccidere. Pensa su di lui una comune offerta di salvezza come la tua, come quella che Dio fa. Dunque aspetti, speri, cioè, insieme al tuo prossimo che tutto questo accada. Questo vuol dire celebrare un tempo compiuto. E noi quando entriamo nell'Eucaristia o entriamo autenticamente nella preghiera, diciamo: questo tempo non è un tempo noioso, questo tempo è il tempo che aspettavo, è il tempo compiuto dentro il quale io entro sapendo che vi abita la Trinità Santissima, sapendo che in questo tempo della storia, anche se le cose non vanno come volevi, anche se le situazioni che vivi sono troppo difficili, troppo pesanti, troppo dure, anche se stai proprio male o se hai già commesso un altro peccato per entrare in Quaresima, sappi che questo è ancora il tempo della salvezza e non finirà questo tempo. Questo è un tempo che è stato chiamato, inaugurato non per finire, come dice il demonio, ma per essere eterno. A te sono offerte le chiavi per passare alla porta successiva, oltre quella che sperimenti nella morte o nella paura o nella malattia. Ma questo non è un tempo fatto per finire, è un tempo fatto per durare. Allora parti da qua, parti da questa consapevolezza, parti da questo annuncio del Vangelo che Gesù ti ha fatto anche oggi nella Chiesa, dicendoti questo è il momento, parte da qui l'eternità, entra volentieri e non aver paura. Il demonio con tutte le sue seduzioni non ce la farà a convincerti, non ce la farà a cambiare la storia, non ce la farà a interpretare in un altro modo quello che Dio ha inaugurato in modo così mirabile e meraviglioso, mandando il suo figlio dentro la storia a chiamarti, a salvarti, a farti riconoscere con lui per portarti per sempre con sé al cospetto stesso di Dio. Allora noi entriamo in questa quaresima pian piano, gradualmente, attendendo giorno per giorno nella preghiera, nel sacrificio, nella penitenza, nella conversione autentica, nella richiesta di perdono, per carità anche nel digiuno, nella preghiera silenziosa, entreremo gradualmente dentro questo tempo fiduciosi che Dio stesso ci darà in cuore. Sia lodato Gesù Cristo.